Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Luci e ombre della Chiesa Apostolica e della Chiesa di oggi. Questo è lo studio numero 9, l'ultimo studio, però la prima parte. E il titolo è il seguente: La Chiesa e i problemi sociali. Leggiamo il testo di riferimento, Giacomo capitolo 2, dal versetto 14 al versetto 17. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere, può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Sintesi dello studio. Il Vangelo non è solo teologia, direi è soprattutto aiuto ai poveri, è stare accanto ai malati, agli oppressi, ai disprezzati. Non è una questione di denaro, è un problema di compassione, di sensibilità e di amore. La Chiesa Apostolica è un esempio di questo amore, anche se l'ipocrisia e la menzogna di Anania e Saffira, con la loro avarizia, mostrano tutti i suoi limiti, proprio luci e ombre della Chiesa Apostolica. La Chiesa cristiana nasce tra i poveri e gli emarginati, ma presto arriverà ai patrizi per giungere, come abbiamo visto, alla casa dell'imperatore, al Palatino a Roma. Sono molti quelli però che rimproverano alla Chiesa Apostolica di non avere levato la sua voce sul problema sociale più grave dell'impero, cioè la schiavitù. Non è esatto. E cercheremo di dire perché. Ma i problemi sociali sono enormemente aumentati oggi, anche perché siamo molti di più. Ma il preciso dovere della Chiesa è sempre stato quello di occuparsi delle tante persone che soffrono a causa dell'egoismo e delle ingiustizie degli uomini. Ma questo sarà il tema conclusivo del nostro seminario nella seconda parte del nostro studio. Il cristianesimo è pratica. Quelli che ritengono il cristianesimo solo un fatto culturale, una bella corrente di pensiero, punto e basta, si sbagliano, ma si sbagliano di grosso. Il cristianesimo è soprattutto pratica. Il cristianesimo è cambiare il proprio stile di vita, per soccorrere gli altri, senza distinzione, perché il problema è proprio lì. La Chiesa apostolica è un esempio da imitare. Praticamente, senza mezzi finanziari, con un minimo di organizzazione, fece in favore dei poveri e degli emarginati quello che non seppe fare nei secoli seguenti la Chiesa. Organizzazione e denaro non possono sostituire la generosità personale e il personale impegno. L'esempio di Gesù. La Chiesa apostolica non faceva altro che seguire l'esempio di Gesù, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Uno dei più noti testi di tutta la Bibbia, Atti 10:38. Sì, Gesù aveva sfamato le moltitudini con due moltiplicazioni dei pani e dei pesci, ma aveva invitato anche la gente ad adoperarsi intorno al cibo che non perisce, cioè quello spirituale. Giovanni 6:27. Gesù aveva guarito tanti malati, mondato i lebbrosi, aveva resuscitato i morti, ne aveva liberato gli indemoniati, e il suo era stato un ministero di guarigione a un tempo fisica e spirituale, unico nella storia dell'uomo. E la Chiesa apostolica seguì il suo esempio, occupandosi anche dei poveri e degli emarginati. I poveri. Vediamo subito all'opera la Chiesa apostolica ai suoi inizi per assistere le vedove della comunità. Atti 6:1. Per questo motivo furono nominati i 7 diaconi. Lo abbiamo visto all'inizio del nostro seminario. La media della vita del primo secolo, fratelli e sorelle, era di 33-35 anni. Non c'era assistenza pubblica, lo Stato, a parte qualche elargizione di grano di tanto in tanto, non faceva nulla per la povera gente. La società era strutturata in modo completamente diverso dalla nostra. Quindi, alla morte del marito, una povera donna non aveva molte possibilità di trovare un lavoro e si dava spesso la prostituzione o finiva schiava. Da qui l'attenzione del Nuovo Testamento al problema. Giacomo scrive: la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Giacomo 1:27. Gli Atti degli Apostoli ci ricorda Tabita, che faceva molte opere buone ed elemosine e confezionava tuniche e vestiti per i poveri. Atti 9:36-39. La Chiesa apostolica non faceva altro che continuare l'opera di assistenza verso i poveri prescritta dall'Antico Testamento. Deuteronomio 15:11. I bisognosi non mancheranno nel paese, perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso. Se ci sarà in mezzo a voi un fratello bisognoso, non indurerai il tuo cuore e non chiuderai la mano al tuo fratello bisognoso, anzi gli aprirai largamente la mano. Poi Deuteronomio 15, 7, 8 e Levitico 25, 35. Se uno dei vostri diventa povero e privo di mezzi, tu lo sosterrai, come sosterrai lo straniero e l'ospite, affinché possa vivere presso di te. Quindi il comandamento di Dio a Israele era preciso: non sostenere, aiutare solo il tuo fratello ebreo, ma anche l'ospite, anche lo straniero che diventa bisognoso, perché la grazia di Dio deve rivolgersi a tutti. Deuteronomio 24, 19 a 21. Se mietendo il tuo campo avrai dimenticato qualche covone, non tornerai indietro a prenderlo. Quando scuoterai i tuoi ulivi, non tornerai per ripassare i rami. Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai a coglierne i grappoli rimasti. Saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. Comandamenti precisi circa l'aiuto ai poveri, i malati. Leggiamo il mandato di Cristo circa i malati. Luca 9, 1, 2, 6. E Gesù, convocati i dodici, diede loro l'autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie. Li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire i malati. Ed essi partiti andavano di villaggio in villaggio evangelizzando e operando guarigioni dappertutto. La Palestina, come tanti paesi orientali, era piena di persone malate, zoppi, ciechi, paralitici, lebrosi, che si trascinavano per le strade mendicando. I più evitati erano i lebrosi, per il loro aspetto ripugnante, che ispirava pietà ed orrore insieme, e anche gli indemoniati, ritenuti pericolosi per sé e per gli altri. Gesù aveva guarito questi poveri sofferenti, mondato i lebrosi, anche se dopo averne guarito 10 di lebrosi, solo uno tornò indietro a ringraziarlo ed era un samaritano. E Gesù, davanti a tanta ingratitudine, si limitò a chiedere: «Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno per dare gloria a Dio, tranne questo straniero?» Luca 17, 17 e 18. Fratelli e sorelle, l'ingratitudine, una delle cose più brutte, più tristi, più malvagie che possa esistere. Non soltanto l'ingratitudine verso quelli che fanno il bene, ma l'ingratitudine verso Dio, che ci dà la vita e ce la mantiene ogni giorno. Il mandato di Cristo alla sua Chiesa comprende la guarigione attraverso l'imposizione delle mani. Marco 16, 18, Giacomo 5, da 13 a 16. In un tempo in cui la farmacopea rispetto a oggi era molto limitata, la guarigione miracolosa era forse l'unica soluzione per ottenere la salute. Già, la farmacopea, le medicine a disposizione che noi abbiamo a nostra disposizione, l'Italia addirittura forse il paese più avanzato nel mondo per distribuire le medicine gratis ai malati. Oggi non solo ci sono le cure adatte, ma la Chiesa deve aiutare la gente ad avere un diverso stile di vita, ad adottare un'alimentazione sana, a rendersi conto dei pericoli dell'alcol, del tabacco, della droga pesante e leggera, cosiddetta, e via dicendo. Gesù Cristo insegna anche ad assistere i malati. Fui ammalato e mi visitaste. Matteo 25,36. Qui non si tratta solo di operare guarigioni miracolose, ma di occuparsi del problema spirituale e psicologico del malato. Ma disgraziatamente è trascurato per privilegiare il fatto miracoloso, molto più gratificante ed esaltante per molti. E sì, soprattutto per quelli che pensano di poter operare miracoli. Attenzione, fratelli e sorelle, alla faciloneria! Attenzione all'orgoglio! Attenzione all'esaltazione religiosa. Gli apostoli si muovono anch'essi sulla linea di Gesù. Pietro guarisce Enea, Atti 9, 32 a 35. Paolo a Malta guarisce il padre di Publio, Atti 28, 7 a 9. Ancora una parola sui poveri. Paolo ricorda la generosità dei fratelli della Macedonia per i cristiani poveri della Giudea, che prima di tutto si sono dati loro stessi al Signore. E poi ricorda anche che Dio ama un donatore allegro, secondo Corinti 9, 7, e ai Galati scrive di avere ricevuto l'incarico di ricordarsi dei poveri, Galati 2,10. La schiavitù. Ma il problema sociale più grave era la schiavitù. Molti sono perplessi davanti ad alcuni testi del Nuovo Testamento che sembrano ignorare il problema. La società romana, come quella greca, era fondata praticamente sulla schiavitù. Mano d'opera gratuita. Il 50% della popolazione dell'impero romano, circa una trentina di milioni di persone, e forse più, era formato da schiavi. Se è vero che la schiavitù è un'istituzione acquisita nell'antichità, l'impero romano, con le sue ferree leggi, la codifica, la difende e la diffonde. La potenza di Roma è intrisa di lacrime e di sangue dei suoi schiavi. La legge conferiva al padrone il completo controllo sugli schiavi. Il trattamento e le punizioni erano lasciati alla sua discrezione, chiamiamola così. La più piccola mancanza era punita con castighi crudeli, tortura, mutilazioni, squartamento, lo si frustava e lo si marchiava a fuoco. La condanna tipica degli schiavi era la crocifissione. Giulio Cesare condannò a morte uno schiavo che aveva servito a tavola pane scadente. Ve lo immaginate, il grande Giulio Cesare. Il senatore Lucio Quinto Flaminio avrebbe fatto uccidere uno schiavo per mostrare lo spettacolo a un amico che non aveva mai assistito a un'esecuzione. Particolarmente crudeli nell'infliggere sevizie alle loro schiave erano alcune patrizie romane, e le donne in questi casi superavano gli uomini, le quali patrizie romane durante la toeletta le pungulavano con acuminati stiletti quasi fossero dei buoi. Seneca, che sosteneva il diritto di tutti gli uomini alla libertà, deplorava le sofferenze degli schiavi e diceva all'infelice schiavo: non è permesso in presenza dei padroni muovere labbra, nemmeno per parlare. Ogni bisbiglio viene soffocato con la verga, e neppure come la tosse, lo sternuto, il singhiozzo vanno immuni dai suoi colpi. Davanti a queste mostruosità molti si meravigliano di leggere questi testi del Nuovo Testamento relativi agli schiavi e ai loro padroni. Leggiamo Colossesi 3:22 nella versione interconfessionale. È Paolo che scrive: voi schiavi ubbidite in tutto ai vostri padroni, padroni di questo mondo. Comportatevi con sincerità e agite per amore del Signore. Non servite i vostri padroni per fare piacere a loro quando vi vedono. Efesini 6:5-7. Schiavi, ubbidite ai vostri padroni di questo mondo con grande rispetto e con cuore sincero, come di fronte a Cristo. Non fatelo per essere visti e per piacere ai padroni, ma come servi di Cristo fate la volontà di Dio per convinzione e compite volentieri il vostro servizio, servendo così il Signore e non gli uomini. Voi sapete infatti che ciascuno, sia schiavo o no, sarà ricompensato dal Signore secondo il bene che avrà fatto. Tito 2:9-10. Quelli che sono schiavi siano pienamente sottomessi ai loro padroni. Li accontentino, non li contraddicano, non devono rubare, anzi dimostrino sempre completa lealtà. Così renderanno onore in tutto all'insegnamento di Dio nostro Salvatore. Però dobbiamo dire, fratelli e sorelle, che ci sono anche le raccomandazioni ai padroni. Oggi questo termine è caduto in completo disuso e si dice datori di lavoro. Le raccomandazioni ai padroni nell'ordine. Colossesi 4:1. Voi padroni date ai vostri servi tutto ciò che è giusto. Ricordatevi che anche voi avete un padrone in cielo. Efesini 6:9. E anche voi padroni comportatevi allo stesso modo verso i vostri schiavi. Lasciate da parte le minacce e ricordate che per loro, come per voi, c'è un unico padrone, con la P maiuscola, in cielo, il quale non fa distinzione di persone. Come vedete, la Bibbia ha un messaggio per tutti. Agli schiavi raccomandava di fare il loro lavoro onestamente e ai padroni di essere giusti con loro, di non minacciarli, e ricordava loro l'unico padrone celeste che non faceva distinzione tra schiavi e padroni. Fratelli e sorelle, vi sembra poco questo messaggio nel primo secolo in mezzo all'odio feroce che spaccava quella società? Vi sembra poco parlare di giustizia, del padrone supremo ai patrizi e di sottomissione amorevole agli schiavi? Ma era una vera rivoluzione civile, culturale, sociale, politica, nello stesso tempo. Quelli che si aspettano di trovare nel Nuovo Testamento violente prese di posizione contro la schiavitù hanno capito poco dello spirito del cristianesimo. Lasciatemelo dire, Gesù Cristo non ha mai usato violenza, né in questo caso né in tutti gli altri casi. Gesù Cristo non è venuto a scatenare rivoluzioni per avere il potere o per cambiare la società con la violenza. Gesù Cristo non è un novello Spartaco che si mise a capo di un esercito di schiavi fuggitivi pronti a massacrare le legioni romane per non essere massacrati, ma furono tutti massacrati, crocifissi. Gesù Cristo non è venuto a fare cadere in quel modo le catene degli schiavi. Molti suoi pretesi seguaci nel corso dei secoli e anche oggi credono che violenza e coercizione siano mezzi da usare per convincere, ma è una pazzia, un'autentica pazzia. È un tradimento del cristianesimo, che è la religione dell'amore, del perdono e della tolleranza. Ah, qui, fratelli e sorelle, siamo lontani dallo spirito sanguinario dei conquistadores spagnoli che andavano a convertire le genti del Nuovo Mondo con l'archibugio, con le spade, con le torture. Ma quelli erano dei nazisti ante litteram, erano dei crudeli direttori di lager o direttori di gulag. Molti si meravigliano che anche Cristo non abbia detto una parola contro la schiavitù, ma hanno un'idea assolutamente distorta del cristianesimo e delle soluzioni che esso prospetta all'uomo. E c'è anche in queste persone una certa ingenuità e una certa faciloneria, oltre che a una non conoscenza dello spirito della Sacra Scrittura. C'è una profezia in Isaia che descrive con anticipo di 7 secoli il ministero spirituale del Messia. Isaia 61:1-2, versione interconfessionale. Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per dare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore. Un ministero straordinario di consolazione e di aiuto per tutti, Ma le parole libertà a quelli che sono schiavi, riferite da Isaia, non si riferiscono all'emancipazione degli schiavi e alle loro catene spezzate. No! Assolutamente no! Si riferiscono alla libertà dal peccato che rende l'uomo schiavo e l'apertura del carcere ai prigionieri di Satana. Cadranno anche le catene della schiavitù, ma non saranno le ribellioni tipo quella di Spartaco e dei suoi sfortunati compagni a farle cadere. Sarà il lievito del Vangelo con un lavorio di secoli a farlo. Il Vangelo, come tutto il resto della Bibbia, mette in luce il valore dell'individuo. L'uomo è figlio di Dio, tutti gli uomini sono creati uguali, scrive Paolo in Galati 3:28, il celebre testo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. L'impero considerava gli schiavi, non uomini. Gesù Cristo diceva: voi siete tutti fratelli. Matteo 23:8. Cristo restituisce la libertà all'uomo e alla donna, la loro dignità. Molti padroni pagani saranno conquistati al cristianesimo proprio dal comportamento dei loro schiavi. Purtroppo la società cosiddetta cristiana, rovinata dall'apostasia, praticherà la schiavitù nei secoli. Dal IX secolo il commercio di schiavi riprende vigore. I veneziani lo esercitano apertamente e ne importano gran numero dai paesi slavi. Le esplorazioni e le scoperte dei portoghesi nel XV secolo aprirono nuovi orizzonti al traffico di merce umana, spostando i centri di rifornimento dai mercati tradizionali a quelli della Guinea e dell'Angola. Lisbona divenne il più importante centro di smistamento di schiavi negri, acquistando direttamente dai capi tribù africani che conoscevano la schiavitù in forma sostanzialmente simile a quella dell'Europa occidentale. Quindi veneziani e portoghesi, la scoperta dell'America e la conseguente richiesta di manodopera fecero cambiare direzione alla tratta degli schiavi. Fin dall'inizio questo commercio recò i segni di una crudeltà senza limiti. Gli schiavi venivano accatastati nelle stive delle navi negriere senza possibilità di alzarsi in piedi, né a volte di distendersi. Questo trattamento venne giustificato dagli schiavisti con una pretesa insensibilità dei negri, considerati assai più simili alle bestie che non agli uomini. Ovviamente gli schiavisti erano vergognosamente cristiani. Tali opinioni si riflettono nello status giuridico dello schiavo nelle colonie dell'America settentrionale, XVIII e XIX secolo, in cui fu negata anche la possibilità dell'affrancamento. C'erano delle leggi codificate che dicevano: no, tu sei schiavo, devi stare schiavo e morire schiavo. Quindi cristiani, nominalmente cattolici nella vecchia Europa e cristiani nominalmente protestanti nel nuovo mondo, coalizzati a disprezzare l'uomo, a umiliarlo, a odiarlo. Non si ricordavano delle parole di Cristo e degli apostoli sull'uguaglianza, la libertà, i diritti di ogni uomo. I cristiani schiavisti si comportavano peggio degli schiavisti pagani di 2000 anni prima, con l'aggravante che nelle piantagioni degli Stati Uniti d'America del Sud i padroni frustavano normalmente i loro schiavi e la legge glielo permetteva. Ma che razza di leggi scrivono gli uomini guidati dall'egoismo, dalla crudeltà e dal profitto, e abusavano altrettanto normalmente delle loro schiave. E poi questi bravi, chiamiamoli così fra virgolette, questi bravi cristiani, padroni delle piantagioni nel sud degli Stati Uniti, la domenica andavano con la famiglia in chiesa, col biroccio, al culto, con tanto di Bibbia sotto il braccio e ossequiati dai pastori. Ma che razza di pastori erano quelli? Quelli erano dei paurosi che si inchinavano, perché altrimenti gli avrebbero negato lo stipendio i padroni che la facevano da padroni in tutti i sensi. Cosa avessero capito della Bibbia e cattolici e protestanti, laici e ministri, non si sa. Una cosa è molto chiara: gli uni e gli altri odiavano e opprimevano il prossimo, credendo ipocritamente di essere bravi cristiani. È una vergogna incancellabile nella storia della cristianità, più di un'ombra, una terribile macchia, un marchio di infamia della Chiesa moderna. L'odio è sempre la conseguenza della paura. La paura degli antichi padroni romani, la paura dei padroni medioevali, la paura degli schiavisti degli ultimi secoli, la paura di oggi, fratelli e sorelle, di ieri, di sempre, disgraziatamente. La Bibbia continua a ripeterci: nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Prima Giovanni 4,18. Cari fratelli e sorelle, dobbiamo arrivare alla rivoluzione francese per vedere, almeno in Francia, l'abolizione della schiavitù, decretata dalla Convenzione del 1793. Poi al divieto di comprare schiavi in Inghilterra nel 1833. Negli Stati Uniti la schiavitù fu abolita nel corso della guerra di secessione, che avvenne dal 1861 al 1865, al tempo del presidente Abramo Lincoln. Guerra scatenata dai contratti tra gli stati schiavisti del sud e quelli abolizionisti del nord. Ma all'inizio del XXI secolo, ufficialmente bandita da tutti i paesi, la schiavitù sopravvive sotto altre forme, e cercheremo di rispondere nella seconda e ultima parte di questo studio, che il Signore ci aiuti a capire il vero spirito dell'Evangelo. È la mia preghiera. Amen.